Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic. Io sono Dee.
Io sono Emmet e questo è un podcast a cura di Nexus Arcanum.
Sì. No, chi? Nexus chi?
Nexus chi? Beh, guarda che lo fanno, attenta.
Sì, sì, sì. Ascoltano il podcast e poi, ma Nexus chi?
Certo. Vabbè, è un male che affligge non solo noi comunque.
Sì, sì.
Vabbè, ma a parte queste polemiche, ben ritrovati nel 2023. Questo è il primo podcast del 2023. Abbiamo un pochino rallentato la programmazione rispetto all'anno scorso, ma direi forse in particolare per gennaio, perché il ritorno dalle ferie è stato, oserei dire, un po'...
pieno di lavoro?
O traumatico. O traumatico.
Pieno di lavoro?
Scegliete voi.
Sì, diciamo che la prima settimana di ritorno dalle ferie è stata... come dire, dedicata esclusivamente a lavoro, consulti, contatti e cose del genere, quindi...
Esatto, ricordati di vivere, di respirare nel mentre.
Per sbaglio.
Quindi magari da febbraio riusciremo a tornare a pubblicare due puntate al mese, come è stato nel 2022. Direi che prima di partire a bomba con l'argomento di oggi, torniamo a parlare di divinazione e di cartomanzia, un piccolo promemoria. Siamo su Patreon, i livelli sono aumentati rispetto all'anno scorso, abbiamo tre tier da 3, 6 e 15 euro in cui produciamo
vario materiale,
esatto, ulteriori contenuti rispetto a quelli diciamo gratuiti su Instagram, sul sito e in questa parte di podcast. Sono tre fasce chiaramente di abbonamento che secondo noi possono andare incontro un po' a vario pubblico.
Sì.
E tre livelli di contenuto che anche lì vanno incontro un pochino a vario pubblico su Patreon. Se cercate patreon.com/nexusarcanum troverete nella parte destinata agli abbonamenti la descrizione di cosa trovate nei vari livelli.
Esatto. Vi ricordiamo inoltre che il podcast ad abbonamento non sarà più qui su Spotify
e su
Anchor.
Però purtroppo, a proposito del podcast ad abbonamento, io ho già chiesto ad Anchor di disattivare l'abbonamento, ma è necessario un mese o due.
Comunque del tempo tecnico.
Esatto, perché lo disattivino. Quindi alla fine di quel tempo effettivamente anche il vostro abbonamento dovrebbe venire disattivato. Però i contenuti non sono già più su Patreon e io purtroppo
non sono già più su Anchor, sono solo su Patreon
e io non ho modo manualmente di togliervi dall'abbonamento, quindi è una cosa di cui vi dovete occupare voi.
Sì.
Se fate il pagamento attraverso PayPal nella sezione abbonamenti di PayPal.
Sì, purtroppo, ed è anche uno dei motivi per cui ci siamo spostati su Patreon,
che è il motivo.
Sì, è che Anchor, per quanto a livello di podcast offra un ottimo servizio, non ci possiamo lamentare.
Come infatti continueremo ad usarlo.
Esatto, ma a livello abbonamento è terrificante perché noi come creator, come vi abbiamo detto purtroppo tutto l'anno scorso, non abbiamo nessuno strumento per aiutarvi, cioè non possiamo... aiutarvi nel caso avete problemi a sottoscrivere un abbonamento, non possiamo aiutarvi a disdire l'abbonamento, cioè abbiamo completamente,
esatto,
le mani legate.
Mentre invece su Patreon, vabbè, per esempio due ragazzi è successo che un podcast non si sentiva, però ci siamo organizzati per gestire diciamo l'ascolto in modo differente, però io dal pannello di creazione, dal pannello, scusatemi, da creator, posso per esempio disattivare i vostri abbonamenti, cambiarli di fascia, bannarvi.
Sì, abbiamo letteralmente il potere di fare qualunque cosa, quindi
esatto,
se avete dei problemi che magari pagate l'abbonamento, non vi sblocca dei contenuti, possiamo farlo noi manualmente.
Esatto, e soprattutto con il sistema di messaggio interno a Patreon io vedo immediatamente, io perché normalmente lo gestisco io,
sì, beh,
vedo immediatamente di che livello siete, se non avete accesso dei contenuti, perché non avete accesso, posso ritoccare l'accesso ai contenuti. Quindi diventa molto più semplice per tutti. E in più su Patreon, per concludere questo momento marchetta sul nostro lavoro, porteremo progressivamente contenuti più approfonditi su argomenti che nella parte pubblica verranno toccati in maniera un po' più superficiale. Innanzitutto quest'anno cercheremo di concentrarci un attimino sul crafting di alcuni strumenti, quindi sul dare delle informazioni proprio pratiche per costruire
strumenti alcuni... per la pratica,
esatto.
Cioè per costruirvi strumenti per la pratica.
Esatto. In secondo luogo continueremo sicuramente ad approfondire la questione dello sciamanesimo nord europeo e della tradizione norrena, mm-hmm. e anche tutto il discorso sui grimori che si era iniziato l'anno
2022.
Scorso, esatto, nel 2022. E il livello 2 di Patreon, che è quello che prende il nome di Let's Speak Magic,
che è quello che conterrà poi il podcast ad abbonamento,
esatto, dà accesso anche a una divinazione stagionale, quindi ogni 3 mesi, e il livello 3 ha del tempo di tutoring con noi, quindi se siete dei beginner che stanno iniziando, avete bisogno di informazioni diciamo...
Ma anche solo di farvi una chiacchierata per chiarirvi determinate idee, dire
sì.
Ok, cioè mettiamoci un paio d'ore a tavolino, ne parliamo, capiamo, anche per magari fare chiarezza sulle vostre sensazioni e i vostri studi.
Esatto, oltre comunque ai contenuti che faremo su Patreon, e alcuni saranno proprio dei 101.
Assolutamente.
Per rafforzare o comunque avviare... alla pratica avrete a disposizione anche delle ore di tutoring da sfruttare per questo, che sono cumulabili, ma anche lì su Patreon, se cercate il post guida Patreon 2023, c'è tutto scritto accuratamente nel dettaglio, perché io sono una puntigliosa psicopatica.
No, psicopatica
no, dai, però puntigliosa,
però puntigliosa sì, precisina rompipalle, come
esatto.
Ci piace dire.
Sono la signorina Rottenmeier di Nexus. Però?
No, non è vero, perché sei simpatica e autoironica.
Sì, sono simpatica come un cactus.
No, dai, non è vero, non è vero.
Vabbè, nutro potenti dubbi sulla mia simpatia.
Ma... io ti devo contraddire. Anche i nostri follower ti contraddicono, perché dicono che fai ridere, quindi...
Sì, dicono che li ammazzo a colpi di risate. Non so se sia...
un complimento o no.
O no. Vabbè, dopo questa lunga introduzione...
Di cosa parliamo oggi?
Parliamo di divinazione e di cartomanzia. Volevi tornare sull'argomento,
sì,
no?
Sì, volevo tornare sull'argomento. Più che altro perché sono giorni che ironizzo su questa cosa. Chi ci segue da un tot lo sa già, chi... ha iniziato a seguirci da poco, io leggo le carte da quando ho 12 anni, perché la mia bisnonna era cartomante a sua volta, quindi ho iniziato molto presto.
Però forse dovresti dare un metro di paragone temporale, perché sai, se le leggi da 12 anni
da
e quando di anni
ho
nei 16,
12 anni,
scusami, da quando hai 12 anni ma di anni nei 16,
sì, no, infatti stavo arrivando che mi stavo facendo un conto l'altro giorno, io ho 38 anni, quindi sono 26 anni che leggo le carte. Sono 26 anni che leggo le carte e mi sono fermata un attimo.
Avreste dovuto vederla. Cioè, lei stava leggendo questo libro, no? A un certo punto fa, leggo le carte da quando ho 12 anni, ma non è possibile, sbrocco. Si gela, mi guarda, aspetta, ma da quanti anni è che leggo le carte? Conta. Da 26 anni. Amo, ma leggo le carte da 26 anni. E io, benvenuta.
Welcome.
Nei tuoi 30 e...
quanti 38, anni hai? 38. Sono sempre 38.
Benvenuta nei tuoi 38.
Sì, infatti ho avuto un attimo di... sapete quell'attimo di realizzazione che dici, sì, vabbè, ma una vita che leggo le carte, quanti anni sono? 26. Che cosa?
E in quel momento non ho capito se si è sentita vecchia o orgogliosa.
No, né vecchia né orgogliosa, mi sono sentita tipo, mica, ma quanti anni è che lo faccio? E tutto questo per dire che sto leggendo il mio ennesimo libro sulla cartomanzia e sto facendo il mio ennesimo approfondimento su uno strumento divinatorio che io ho oggettivamente in mano da 26 anni.
Le Sibille. E la domanda che ci siamo poste è stata, quanto la divinazione è un'arte... che puoi apprendere così ad intuito, che sia cartomanzia, che siano altri metodi, e quanto è un'arte che, oltre allo sviluppo di un'intuizione, di una sensitività, chiamiamola.
Sì, nel senso che devi sviluppare una certa capacità di ascolto dell'oracolo.
Esatto, quanto a fianco di questa, di queste capacità prettamente personali, c'è la necessità dello sviluppo
dello studio
di
vero
un,
e proprio.
Esatto, di un'analisi più approfondita del simbolo.
Secondo me è tanto. Cioè, secondo me è tanto necessario tutto, nel senso creare una sintonia con l'oracolo, creare una capacità di ascolto dell'oracolo, una certa, vogliamo chiamarla sensitività, in un qualche modo, ma anche uno studio sulla simbologia dell'oracolo, perché io vedo in giro ormai le sibille dei cuoricini gioiosi e tutte queste robe qui, ma se andiamo a vedere la sibilla classica, da a parte che quale sibilla classica?
Ma di questo parleremo su sì, Patreon,
sì,
eh?
Sì, 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 no, ma giusto perché c'è la sibilla italiana, c'è le Normand, e c'è la sibilla sì, tedesca, sì. C'è le Normand versione tedesco, insomma, non è che sono proprio due, un mazzo tutto
no.
uguale.
Poi su Patreon, per chi è abbonato, per chi sta pensando di abbonarsi, parleremo proprio nel dettaglio di questo discorso della simbologia delle sibille, perché lei lo accenna, beh, giustamente, in modo così vago, però ci sono delle differenze, direi, non risibili.
No, a parità di carta, cioè, abbiamo dei significati completamente diversi, dalla sibilla italiana alle Normand, che fanno sempre parte del macro gruppo sibille,
sì.
A parità di stessa carta, stesso nome, abbiamo due valori completamente differenti.
Assolutamente.
Cioè, il cavaliere, che poi è dall'altra parte l'uomo innamorato o il messaggero, cioè hanno delle differenze completamente di significato. E non puoi andare a sentimento o andare a caso. Cioè, lo studio dello strumento, dallo strumento più popolare, che poi popolare tra virgolette, perché la sibilla è piuttosto studiata, allo strumento più complesso, se non hai la visione d'insieme di dove è stato creato, come è stato creato, da chi è stato creato, cosa voleva trasmettere con la creazione di quello strumento, come diceva il libro che sto leggendo, ripeti a pappagallo le parole che trovi sui libretti o che trovi sotto le carte.
Esatto. Io mi sento di voler fare una grossa critica. Cioè, il fatto che, questa è una mia opinione personale, in concomitanza con l'enorme importanza che hanno acquisito i tarocchi, soprattutto, e con la popolarizzazione, scusatemi, dell'utilizzo del tarocco, anche al di fuori di un contesto strettamente magico o misterico, la divinazione è diventata quasi un'azione meccanica, cioè prendo il libretto, leggo i significati, capisco un pochino il gioco delle combinazioni dei significati, do un output di risposta. In realtà, secondo me, questo toglie proprio
l'anima,
il cuore, esatto, della divinazione, che non è affatto un metodo meccanico. E non è affatto una questione di A più B mi darà C. C'è una grandissima componente di ispirazione personale nella lettura sia delle carte, sia di qualsiasi oracolo cartaceo, sia di qualsiasi oracolo in generale.
Io direi di qualsiasi oracolo in generale, perché anche la geomanzia, che è un metodo volendo più meccanico, perché tiri dadi... quello esce, no? Cioè un calcolo per far uscire le varie figure, quindi non è che puoi inventartelo, però a parità di figura, a parità di un Rubeus, in base alla casa, in base a quello che c'è intorno, in base alla persona a cui stai facendo la lettura, al contesto su cui stai facendo la lettura, cambia completamente significato. Cioè può addirittura diventare, avere un significato quasi positivo.
Sì, beh, certo.
Cioè, e soprattutto Questa cosa ci è capitata di recente su un tema che abbiamo fatto, che questa persona scherzando diceva speriamo non mi esca un Rubeus, perché si era un po' informata su che cos'era la geomanzia. E
tema costellato di Rubeus.
Però in alcune posizioni del suo tema Rubeus era una figura positiva, e anche lì è molto no, ovviamente non ce l'ho con la persona che ha detto questa cosa, perché nel senso la battuta ci stava nel contesto, però è ottusa questa cosa che ho visto fare da persone che si sono lette il libretto, la sottiletta sulla geomanzia. Al Rubeus è sempre negativo? No, perché a Rubeus ci sono delle case in cui ha determinate congiunzioni, determinate cose, determinate posizioni, per cui non lo è.
E anche in una casa in cui è tradizionalmente negativo potrebbe essere che per la domanda sia positivo.
Esatto.
O comunque che per la natura della persona apporti un tipo di influsso positivo. Il problema è proprio questo, cioè è lo stesso che osservavamo mettendoci a studiare un pochino più seriamente l'astrologia,
sì.
No? Che anche lì si prendono in modo molto sterile le descrizioni dei temi natali o comunque delle carte orarie dai siti, perché diciamo in linea generale A più B
uguale
lo descriviamo C. come C, perché dobbiamo avere una base su cui fare l'interpretazione, ma poi la carta astrologica, pur nell'essere un metodo direi nudo e crudo matematico, esattamente come la geomanzia, ha una grandissima componente di ispirazione personale da parte dell'astrologo. Certo, ci sono metodi in cui questa ispirazione individuale magari può essere più rilevante, come a mio parere per quanto riguarda per esempio i tarocchi o le sibille, ci sono metodi in cui è un pochino più contenuta, come magari nell'astrologia o nella geomanzia, ma non è che manca mai, perché comunque sia la divinazione prevede sempre una, secondo me, una, come dire,
un'ispirazione.
Esatto, un'ispirazione, e nel ventaglio di cose che quella configurazione, quell'aspetto, quella carta, quel segno geomantico eccetera eccetera potrebbero indicare in quel contesto, la capacità di lasciarsi ispirare a scegliere quello effettivamente corretto. Però per fare questo
ci vuole studio,
è necessario una conoscenza davvero approfondita dello strumento. È il discorso che facevamo stamattina in macchina parlando di questo podcast, perché nei nostri tragitti noi parliamo di lavoro, che palle! Che per quanto io sappia leggere vari tipi di carte, anche con una certa efficienza, non mi ritengo una cartomante eccellente. Perché nonostante tutto, anche conoscendo molto bene, per esempio, la simbologia ermetica nei tarocchi, non sono così addentro al significato delle combinazioni di determinate carte, quindi magari sotto quel punto di vista faccio più fatica di quanto ne possa fare di leggendo le sibille, o di quanto ne possano fare altre persone che hanno studiato davvero nel dettaglio questo discorso delle combinazioni.
E non solo, cioè secondo me quello, il discorso delle combinazioni è quello che appunto facevamo stamattina in macchina, cioè la vecchia signora ha poi quel range di significati, no? Perché voglio dire, non possiamo andare oltre la vedova, è la solitudine, è la perdita.
Sono i vecchi schemi.
Vecchi schemi, però
è la negazione.
In base alla lettura cambia. Cioè, se tu mi dici rimarrò sempre con il mio ex, con il mio fidanzato attuale, e io tiro fuori la vecchia signora, nonostante
è un ritorno di vecchi spesi.
Cioè,
vecchi schemi o indicano una separazione?
Esatto, no, o indica che sarete sempre nello stesso circolo. Dipende cosa c'è intorno. Anche lì, ritornerò con il mio fidanzato. Se esce la vecchia signora, con ovviamente altre carte intorno, potrebbe voler dire sì, ma che ci sarà una ciclicità. Cioè sì, tornerete insieme, ma poi vi lascerete di nuovo.
Esatto.
E anche lì, la difficoltà, oserei dire, di interpretare bene un oracolo, qualsivoglia oracolo sia, è la capacità di vedere nell'insieme l'oracolo, cioè mi spiego meglio. Un tema geomantico, una stesa di carte, che siano sibille, tarocchi, whatever, carte oracolari. La capacità di interpretarlo bene sta nel vedere il particolare, vedere l'insieme, interpretare quell'insieme in base alla domanda del consultante.
Sì, ma anche avere, secondo me, un punto di vista d'insieme sugli elementi che compongono quell'oracolo.
Assolutamente.
Perché, per esempio, un errore che riscontriamo tantissimo con la geomanzia è pensare che tutto dipenda da 16 segni. In realtà
sì,
no,
certo.
Sono 16 segni, cioè l'oracolo è composto da 16 segni, dai quali ne vengono estratte un tot di figure, anche ricorrenti ovviamente, posizionate in 12 luoghi.
In 12 case.
Sì, in 12 case, ognuno con il suo, diciamo,
significatore.
Con il suo significato, eccetera, eccetera. E poi c'è tutta la questione dell'interazione dei pianeti in determinati luoghi.
E non solo, anche di quale segno va in quale casa.
Esatto, quindi cioè, è molto più ampio del semplicemente limitarsi a leggere cosa significa il segno nella casa.
Ma
cioè, quello è il livello zero. È ovvio che quando tu parti a interessarti di geomanzia, quello è il livello zero, esattamente come il livello zero dell'astrologia è andare a capire cosa
anche
significano
i pianeti. Anche quando i pianeti sono in opposizione,
esatto.
Quali sono
e il livello zero delle sibille, capire cosa vuol dire ogni carta e via discorrendo. Ma poi c'è tutto un lavoro di insieme per costruire questa visione più ampia del singolo elemento, che in qualche modo traccia le relazioni e le reciproche influenze di una cosa sull'altra. E questo lavoro è esattamente quello di congiungere la capacità di intuire cosa selezionare e la capacità di fare un'analisi più profonda dei simboli e delle relazioni fra i simboli alla luce di uno studio che non sia soltanto, diciamo, quello del librettino sminchio.
Sì, è come scrivevo qualche tempo fa che qualcuno su Tel ci chiedeva libri sulla geomanzia, che io ho dato un libriccino basic. Ma, certo, per partire quello è perfetto, ma poi da quel libriccino ti devi prima approfondire tutta l'astrologia, tutta la parte di astrologia che ti serve, perché è imprescindibile per fare un buon tema geomantico che non si limiti a dire ok, tiro quattro figure e vedo così a occhio generale come va, e fare un vero tema geomantico, perché adesso non per fare marchetta, ma chi lo ha fatto con noi sa che non gli mandiamo 60 pagine di...
Sì, beh, 50. Ultimamente abbiamo un po' ridotto.
Sì, sì, abbiamo un po' ridotto sulle 50 pagine, però di...
perché abbiamo imparato a fare una sintesi delle cose che erano superflue, perché i primi erano anche di 70, la gente diceva...
Anche meno.
Perché e quindi magari... abbiamo ridotto a 50.
Sì, vedi, 20 pagine in meno. Vabbè, comunque, scherzi a parte... C'è tutta un'analisi all'interno del PDF che viene mandato in base alla domanda, alla figura, quali figure sono ricorrenti, in quali case, con che rapporto sono quelle case, no? Cioè, quali sono i significanti di quelle case, quali sono i
significatori
anche i significatori
case.
Di quelle case. Quali sono le persone che possono rappresentare quelle case?
Esatto, quindi cioè, è un lavoro in realtà molto lungo. Ed è, questa cosa io l'ho già detta, sono sicura, a me fa ridere il cazzo, scusate. Però, se non dico la mia volgarità, una per podcast ci deve essere. Quindi, a me fa ridere il cazzo la gente che dice, no? Io prendo in mano i tarocchi e...
magicamente li so leggere.
No, li so leggere, tutti possono leggere i tarocchi appartengono a qualsiasi tradizione, eccetera, eccetera. Cioè, capiamoci, io sono per il fatto che i tarocchi chiunque li può usare.
Mm-hmm. Assolutamente.
No, le suore non li possono usare perché la divinazione è vietata dal cristianesimo, però...
Ti ricordo che la Christian Wicca vabbè, non ha senso.
Giusto. Dal tizio pakistano,
sì,
che oggi mi ha servito il pranzo.
Ottimo, tra l'altro.
Ottimo, fra l'altro, complimenti, ottimo ristorante. Al, alla tizia,
alla nostra vicina di casa,
cioè, per me
c'è chiunque,
realmente c'è chiunque
le carte.
Però bisogna per esempio dare atto al fatto che determinate cose non le capisci se non hai uno studio pregresso, per esempio i tarocchi del mio amato Listrani al quale,
ciao Fabio,
al quale io faccio marchetta, cioè tutte le volte, no? Tipo nel mazzo che ho io, i Night Sun, ci sono delle associazioni astrologiche sull'alto delle carte. Ora, per me le associazioni astrologiche sui tarocchi lasciano il tempo che trovano, però hanno comunque un loro senso, cioè il fatto che io non le uso è un altro discorso. Hanno comunque il
sì,
loro senso.
Sì, ma non
senso.
Sono fatte a cazzo di cane,
esatto.
Sono fatte con uno studio dietro, perché
sì,
i tarocchi
sì, no, beh,
di Listrani sono belli perché sono studiati.
Assolutamente, ma poi OTO, Golden Dawn, eccetera, hanno fatto
certo,
un ampissimo
certo.
studio, ci sono anche più sistemi di corrispondenze, cioè non era questo in discussione. Era in discussione il fatto che proprio perché hanno un senso, un valore simbolico, il fatto che una carta sia associata, faccio un esempio idiota, a Marte e allo Scorpione,
scappate.
Se tu non sai il perché e cosa questi due simboli, questa costellazione o casa astrologica e questo pianeta veicolano, non ti aggiunge niente, anzi ti creerà della confusione. Ma se tu conosci il codice di lettura, che arriva banalmente da un aver appreso degli elementi che sono parte della struttura, vabbè, iniziatica, simbolica, tradizionale in cui lo strumento si è sviluppato, allora effettivamente quelle puntualizzazioni ti danno moltissime informazioni in più, perché non ti stanno dicendo solo che la carta è una carta marziale, ma che la carta è una carta che veicola un'energia marziale nel modo in cui Marte si esprime nello Scorpione. È un'informazione ben più precisa.
Sì, che però non ti dà, non ha nessun senso se tu non sai, o meglio, ti limiti a sapere le cose da...
Esatto.
Come si dice, zodiaco della strella.
Esatto, però queste informazioni nessun librettino di quelli all'interno dei mazzi di carte e nessun testo in generale introduttivo ai tarocchi te le dà.
Ma anche perché non ti interessa in quel momento,
esatto.
Cioè devi imparare a fare altro prima di arrivare, cioè secondo me non è chiaro che per la divinazione ci sono degli step.
E fra l'altro, senza poi andare ad approfondire in questo modo progressivamente, poi ti lascio
vai.
Parlare degli step, senza approfondire in questo modo, il metodo che si ha in mano resterà sempre mutilato. Cioè
sì.
Anche sicuramente è vero, per esempio, che le sibille sono più intuitive dei tarocchi. E grazie al cavolo, perché il simbolismo ermetico nei tarocchi
è molto complesso.
È complesso. Molto più di quello che...
ne pensano alcuni.
Esatto,
che,
vabbè, io mi incazzo.
Perdere.
Questa è veramente una cosa che mi fa incazzare come una iena, ma non ci perderò il podcast. Sicuramente sono più intuitive le sibille, ma questo non vuol dire che siano banali.
Non sono d'accordissimo che siano più intuitive, però, perché io vedo tante persone interpretare, quelli che magari fanno lo split della carta con lo spiegazzoncino sotto, dare proprio delle spiegazioni vuote della figura della sibilla, nel senso gli manca il capire in che contesto si sono sviluppate.
Gli manca capire una cosa fondamentale, che non perché un metodo è più intuitivamente semplice, allora è vuoto di simbolismo.
Già.
Cioè, questo, il problema è che tutti i metodi divinatori hanno un loro simbolismo, dalle sibille, al tarocco, all'astrologia, alle stramaledette rune delle streghe. Tutti hanno una simbologia che va capita. Le rune delle streghe sono un oracolo idiota. Idiota nel senso che...
è easy busy.
Esatto, è anche molto così, un po' maccheronico. È ovvio che, cioè, è molto intuitivo, è molto semplice. I simboli sono...
è anche molto moderno. Come...
esatto, i simboli sono elementari. I significati dei simboli sono elementari. Ma sicuramente ha dietro una simbologia... che se non vai un attimino ad approfondire la dinamica dell'oracolo, il contesto in cui l'oracolo nasce, non hai davvero il quadro completo.
Ma come
di quello che c'è dentro. Anche perché, e poi scusami, davvero ti lascio parola, i metodi divinatori a volte non nascono soltanto per la predizione del futuro, ma anche come spiegazione di una cosmogonia. È il caso delle rune, ma è il caso anche dei tarocchi. Cioè, letteralmente, il viaggio, i 22 arcani maggiori sono un viaggio iniziatico, raga. Cioè, e nel contesto di un viaggio iniziatico con elementi ermetici c'è la spiegazione di una cosmogonia, punto. Cioè, poi ce la vogliamo raccontare come ce la vogliamo raccontare, va bene.
Vabbè, ma questo è... raccontiamocela, cioè... ma possiamo anche raccontarci che...
che gli unicorni rosa volano nel cielo alla mattina alle 5.55, ma cioè...
Domani mi sveglio alle 5.55 e sappi che se non c'è un unicorno rosa mi offendo.
Prendi mala sorte.
No, povera.
Me la lanci.
No, sì, quello sì, te la lancio nel letto e ti sveglio con... Non ho visto il mio unicorno, mi menti! Come una vera pazza. Comunque il discorso che io volevo fare... è che, cioè, secondo me ci sono vari step per la divinazione, nel senso, è ovvio che domani compro l'oracolo della strega, perché hai portato quello come esempio, non l'ho mai preso in mano in vita mia, ho una vaga idea di che simboli ci siano dentro, avrò la prima interpretazione quella da babbuino, no? L'interpretazione da babbuino è, ho letto il libretto, ho fatto le mie prime 4 letture, e se c'è la runa, che sono una bella luna, pare ci sia una luna dentro.
Sì, sì, credo ci sia
okay.
Una luna. Non lo so, non sono una grande...
Non sono molto, molto ferrata sulle rune della strega. Non...
mi sono quasi morsa la lingua, perché cioè, l'ho buttata lì quasi volessi infamare...
No, vabbè, ma cioè, non è quello il...
Cioè, mi sta in culo che le chiamano rune, però vabbè,
sì,
cioè di per
vabbè,
sé...
perché sono sui piotti. Vabbè, comunque mi esce la luna vuol dire Pinco Pallo e quindi io interpreto in modo meccanico Pinco Pallo. Poi c'è lo step 2, cioè lo step del ok, la luna vuol dire Pinco Pallo, ma se cade insieme a la triplice dea e il sole...
Quella non so se c'è,
forse
sole,
sì, mi pare
sì.
Che ci sono, vabbè. Raga, sto sparando robe a caso perché non so come è fatto l'oracolo della strega, sinceramente.
Ecco, parli di cose che non conosci.
Sì, sì, faccio approvazione culturale.
Sulla Wicca. Culturna,
sì, sì, faccio approvazione culturna sulla Wicca. Dai, vabbè. Per citare la mia bisnonna, ma vada via il Q. Dicevo, so che quando esce in associazione con questo, quello o quell'altro, vuol dire questa cosa, ed è lo step 2. Lo step 3 è, ok, adesso ho capito come funziona la meccanica dell'oracolo, vado ad approfondire bene la simbologia per capire che la luna non mi sta a significare solo l'energia lunare della luna crescente, ma mi sta a significare anche questa dea che sta sotto la luna, che è molto chiamata nella Wicca o nella tradizione che io seguo, sì. Allora potrebbe significare... E tutti i cazzi del
lo
caso.
Lo specifico non è un... cioè, il punto non è l'oracolo della...
No.
No, come si chiamano? Le
rune della
strega. Era un esempio...
Come un altro.
Come un altro.
No, ma il punto del... cioè, la problematica non è l'oracolo della strega, perché fondamentalmente...
No, l'oracolo della strega sono le carte, le rune della strega.
Le rune della
strega,
scusa, ho sbagliato. Ma anche l'oracolo della strega, cioè, il punto dell'oracolo a pescaggio è che io domani posso mettermi, conoscendo bene la simbologia, la tradizione X, e creare un oracolo. Funziona, sì. Ad ogni simbolo, io a ogni carta, a ogni piotta, a ogni pezzetto di legno, a ogni sticavolo fritto, assegno un simbolo, ad ogni simbolo assegno un significato, utilizzo un numero tale di simboli che siano sensati all'interno di quella tradizione e ho creato un oracolo. Funziona? Sì.
Sì, poi chiaramente cioè, più gli oracoli o comunque i metodi divinatori sono arcaici,
più hanno dietro una certa tradizionalità.
Esatto, e hanno alle spalle una simbologia più ampia.
E anche, oserei dire, tra molte virgolette, più forte.
Sì, e oserei dire anche dei geni,
sì, che magari
dei, come dire, degli spiriti, ecco, che veicolano quel tipo di divinazione, che sono più, non vorrei usare la parola potenti perché mi fa un po' schifo,
diciamo più vivificati, oserei,
esatto,
dire,
sì,
cioè è ovvio che se in per cent'anni, per mille anni, per, che ne so, come nel caso delle Sibille, per 500 anni circa sono stati usati quei simboli con quei significati, il modo in cui si esprimono è più forte. È ovvio che se io domani creo il mio metodo divinatorio funziona, sì, perché quello è il principio, ma avrà una differente energia, una differente spinta, sarà anche più difficile per qualcuno che non è addentro comprendere che cosa io volessi trasmettere con quell'oracolo.
Visto che hai parlato di spiriti, anche questa cosa secondo me viene dimenticata molto spesso.
Che gli oracoli hanno uno spirito.
Sì, che vabbè, tutti i metodi divinatori hanno un loro genio, ok, ma anche che la cerimonialità, diciamo, religiosa o magica e tutta la prassi di invocazione offerta a determinati spiriti che regolano quei metodi divinatori è importante e inserisce il consulto divinatorio non nell'ambito in cui lo vediamo noi adesso quasi alla stregua di una consulenza da uno psicologo, ma come parte integrante di un contesto religioso e magico. Faccio un esempio sempre sulla geomanzia o anche sull'astrologia in realtà, ma anche sui tarocchi vale lo stesso discorso.
Scusa, faccio una piccola precisazione, la faccio sempre ma la faccio anche questa volta: la geomanzia non è da confondersi con l'oracolo di Ifa. Hanno una derivazione comune araba, ma sono due cose diverse.
Assolutamente. Soprattutto per la, cioè lo sappiamo per certo per la geomanzia araba, ma anche per quella medievale europea, e anche per l'astrologia era così, e anche per i tarocchi è così, perlomeno per come la pratica della consultazione del tarocco si è sviluppata negli ordini esoterici europei. Prima di porre la domanda, l'invocazione dello spirito a cui quella domanda attiene. Faccio un esempio: un astrologo arabo avesse dovuto fare una richiesta all'oracolo geomantico per sapere come sarebbe andata una guerra, avrebbe fatto offerte e invocazioni allo spirito di Marte.
Ovviamente.
Cioè, punto. Questa prassi, invece, è andata persa tantissimo nella divinazione contemporanea.
Moderna.
Secondo me è uno dei punti di divergenza più grossi e una delle ragioni per cui progressivamente deprivando la divinazione di una componente realmente mistica e misterica si sta anche un po' perdendo in qualche modo il fatto che alle spalle della maggior parte dei metodi c'è proprio questo valore
Io
cosmogonico, questo valore
oserei dire
metafisico.
Una parola un po' forte: si sta volgarizzando la divinazione. Dove non intendo volgare nel senso di parolaccia, ma volgare in senso di volgo.
Sì, diciamo che è un processo comunque che non è che inizia l'altro ieri.
No,
cioè
no, no, cioè non è che stiamo colpevolizzando chi ha iniziato ieri, per carità.
No, no, ma nel senso, anche per esempio la Lenormanno era chiamata la Sibilla dei Salotti, perché comunque
beh, ma erano quelli gli anni, cioè 700, 800, così ha iniziato a andare di moda letteralmente lo spiritismo, con lo spiritismo tutta quella forma di tutte le divinazioni, diciamo, da salotto. Voglio dire, è attestato che per esempio Lenormand avesse anche la domanda singola, per esempio, quella che costava meno di tutte, cioè proprio un'attestazione storica del suo listino prezzi. E se cercate Lenormand la trovate anche piuttosto facilmente, ed era proprio fatto per i popolani, perché potessero comunque accedere al suo servizio divinatorio anche se non eri ricco.
Esatto, però io non
scusate.
Io personalmente non credo a una divinazione che sia completamente scissa e sconnessa da elementi
mistici in qualche modo
e misterici, cioè, ma proprio insiti nello stesso divinatore. Cioè, secondo me i risultati che puoi ottenere senza l'invocazione di uno spirito
o senza il contatto con degli spiriti,
esatto,
secondo
o
me,
anche solo senza onorare il genio di quel metodo divinatorio, sono di gran lunga inferiori a quelli che ottieni con l'invocazione di spiriti. Cioè, guarda anche i risultati che otteniamo noi, in particolare con la geomanzia, cioè sì, delle offerte, delle invocazioni, ovvio, noi le facciamo sempre, però ci sono alcuni casi in cui così la risposta non è soddisfacente, giriamo un po' in tondo, allora fai un'invocazione, fai un'offerta un po' più grossa, comunque ci aggiungi un contesto rituale un pochino più corposo.
Sì.
E la risposta diventa, cioè, di una profondità che a quel punto fai fatica
a semplificarla, esatto, per spiegarla. E non solo, cioè, anche lì la risposta alla domanda diventa la palissiana. Cioè, non sei più a dire, ok, volevi dire A, volevi dire B, voleva dire C.
Questo simbolo è ambiguo.
Perché questo simbolo in questa posizione può voler dire tutte queste cose, però non mi sembra che siano perfettamente inerenti con la domanda fatta dal consultante, allora forse bla 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 bla. In quel momento tu dici, cazzo, è ovvio che era A il significato, perché andando in congiunzione con la figura che sta in quest'altra casa mi vuol dire questa cosa, che porca zoccola, come ho fatto, esatto, a non vederla che era lì.
Cioè, si può anche dire, vabbè, tu ti sei impressionato e il rituale ti ha aperto la mente. Va bene, però succede, cioè, nel senso,
ma
e se funziona,
che sia il rituale che mi ha aperto la mente, vogliamo fare, c'è, cioè, il giochino ateo del la magia non funziona, è tutto un metodo di autosuggestione, ok, resta di fatto che sia autosuggestione, che sia effettivamente uno spirito che entra in gioco, funziona. E non lo dice, non è che lo dice Nexus che funziona, lo dice la tradizione.
Assolutamente.
E quindi il punto è, se funziona per un ampio numero di praticanti che praticano la stessa cosa, è perché tutti ci facciamo influenzare o perché forse c'è una componente mistica che entra in gioco?
Assolutamente.
Perché, sai, finché ti confronti su TikTok, sui forum, su Instagram, Facebook, è sempre facile dire, vabbè, ma lo dice Gino Pino che mi sta sui maroni, allora è falla, lo dice Gina Pina che è una bugiarda, e allora è falso, e via dicendo. Ma quando tu ti fermi, prendi i libri, segui il percorso di una tradizione e dici, ok, per Tizio Caio che ha vissuto nel 1600 questa cosa era vera, per Caio Tizio che è vissuto nel 1007 questa cosa era vera, per Gino Pino che è vissuto nel 1008 questa cosa è vera, per Caio che è vissuto nel 1009 questa cosa è vera, per me che sono nel 2023 questa cosa è vera, forse questa cosa è vera.
Poi sai, come dicevi tu prima, ci sono sempre tanti livelli di divinazione, cioè è ovvio che, adesso non per sminuire i drammi di nessuno, ma è una questione di portata della domanda, cioè è ovvio che se mi vieni a chiedere mi rimetterò con Tizio Caio, cioè io non sto lì a fare grandi invocazioni,
sì, certo,
grandi robe, magari accendo l'incenso, fumigo il mazzo.
Come è sempre.
Esatto, e fine. È ovvio che se vieni mi dici, ho questo problema che mi sta devastando la vita, vado da uno psicologo, vado...
Beh, abbiamo provato persone che venissero da noi a dirci, vado allo psicologo, vado allo psichiatra, non sto,
esatto,
riuscendo a trovare una soluzione.
Sto girando in tondo, mi serve un aiuto divinatorio, fammi un tema. Cioè, è ovvio che domanda di peso...
Offerta di peso.
Offerta di peso, e commisurata alla domanda che viene fatta.
Poi,
cioè, anche lì io ne ho un po' pieno il cazzo. Oh, sono due volgarità nello stesso
mamma
podcast.
Mia.
Di questo politically correct che impedisce di dire che non tutte le domande hanno la stessa portata, la stessa...
Allora, perdonami, adesso però sarò volgare io.
La stessa, come si dice, la stessa... profondità, urgenza, eccetera.
Adesso, scusatemi, però sarò volgare io. Che Gino Pino ti dà il cazzo, che Gina Pina ti dà la patata, la fica, non cambia un cazzo nell'ottica, esatto, della tua vita. Se hai bisogno di scopare, ci sono dei bellissimi negozi di sex toy, ti compri un sex toy e ti sfoghi. Io poi capisco che per qualcuno il bisogno di avere un compagno nella propria vita è una necessità primaria. Per carità, non sto giudicando questa cosa, però è ovvio che se tu mi vieni a chiedere, ma Gino Pino me lo darà, ma Gina Pina me la darà, la profondità della tua domanda è di una pozzanghera nel Sahara, fondamentalmente.
Esatto, quindi cioè, io sono parecchio stufa in realtà di questo politically correct, nel senso che è ovvio che poi bisogna rispettare il fatto che qualsiasi domanda, problema, eccetera, provoca un dolore che è personale.
Sì,
e va rispettato, e su questo sono d'accordo. Però è anche vero che non per toglierti una formica di casa non gli spari con un bazooka. Cioè, prendi, sì, un foglio di carta, la fai salire e l'accompagni gentilmente fuori.
Sì, o prendi un simpatico pezzettino di Scottex e, esatto, la metti fuori.
Idem per quanto riguarda la divinazione, cioè non vai a scomodare... chissà,
non mi
quale...
metto a invocare chissà quale spirito,
nume celeste o infernale per una cosa del genere, cioè.
Che poi sembra che le relazioni non sono un problema.
No, il problema è che non c'è bisogno.
No, il problema è come viene vissuta questa cosa, cioè, nel senso, tu puoi avere il bisogno di avere un compagno e ci sta, per carità, ognuno ha i suoi obiettivi nella vita, liberissimo, però nell'economia dell'universo, il fatto che tu sia bloccato nel realizzare il tuo scopo o nel realizzarti come essere umano è molto più pesante del fatto che non trovi il birillo o che non trovi la patata.
Esatto, oppure anche, diciamo, si riflette anche su meno persone, per esempio rispetto alla situazione di un insegnante che viene e mi dice: non riesco più ad insegnare ai miei ragazzi.
O anche anche solamente a una persona che dice: io ballo tra una serie di lavori e non riesco a realizzarmi, non,
esatto,
riesco neanche a più a portare avanti come si deve un solo lavoro. Cioè, è qualcosa che va ad influire tantissimo sulla vita di una persona.
Assolutamente.
Anche perché tante volte le persone che vengono a chiedere, e questa è proprio pura statistica in letteralmente 27 anni di letture di carte.
26 adesso.
26, 28, adesso, 54.
Guarda che non è che funziona adesso che ogni nuovo podcast tu ti aggiungi un anno,
No.
Come fa qualcuno.
Vabbè, sì, che ogni anno
ogni anno sono 10.
Ogni anno,
attenta,
sono 10. No, scusate, è stato un lapsus. 26, sono sempre 26 perché ne ho 38, non ne ho ancora compiuti 39.
Anche perché siamo a gennaio, li compì
a ottobre,
cioè,
quindi sì, non ne ho ancora compiuti 39.
Diciamo che a giugno puoi iniziare a dire che sono 27, se vuoi.
No, posso iniziare a dire che sono 39. No, perché io sono già nell'anno del 39, perché è scattato gennaio, quindi sono già nell'anno del 39. Ecco, aneddoto divertente. Io non so mai quanti anni ho, perché nel momento in cui scatta gennaio io sono già proiettata all'anno nuovo.
Sei come i coreani.
Sì, io non...
Che hanno sempre un anno in più.
Sì, esatto. Probabilmente sono di origine coreana, adesso vado a fare il test del DNA.
Vabbè. Comunque sì, anche perché quando un divinatore vi dice: no, io questa domanda non la tratto con questo metodo divinatorio, cioè io non la tratto, magari un altro lo fa, però io non la tratto con questo metodo divinatorio, no, guarda, fare un'invocazione per questa cosa mi sembra...
Un po' too much.
Un po'.
No, comunque stavo dicendo un'altra cosa.
Scusami.
Vai.
Dovete anche, fra virgolette, rispettare il professionista e rispettare i suoi limiti.
Se no, nel senso, rivolgetevi ad un altro professionista, per carità. Quello che volevo dire è che a livello statistico tante domande legate alle relazioni o più semplicemente al sesso, cioè, si risolverebbero se le persone cambiassero un po' il loro atteggiamento, parlassero tra partner o uscissero, si dessero la possibilità di conoscere nuove persone, perché spessissimo, cioè, vorrei incontrare una nuova persona, ok, frequenti dei posti per incontrare una nuova persona? No. Allora, dolce cuore, amore di zia, cioè, capisco il tuo desiderio di avere una relazione, ma se tu non ti metti nella condizione di conoscere nuove persone, non puoi avere una relazione, perché se con le vecchie tu non stai bene, capisci a me. E quindi è anche un po' inutile andare a fare una divinazione del genere. Con questo, cioè, ognuno poi prende il consulto e fa le domande che vuole, che ritiene rilevanti, per carità. Io non sto lì a giudicare.
Si fa i consulti.
Sì, cioè, si fa i consulti. Io non sono lì, cioè, io come professionista non sono lì a giudicare. Tu mi fai una domanda, io ti rispondo.
Anche perché noi siamo sempre stati, direi, del parere che, cioè,
soldi tuoi,
no, ma soprattutto la divinazione riguarda tutti gli aspetti della vita, cioè vuoi divinare sulle tue relazioni, sul tuo lavoro,
no, ma non è quello
su
il
questioni
punto,
spirituali, cioè non è...
divina su quello che vuoi, ma il punto è che puoi fare tutte le divinazioni che vuoi se incontrerai una persona speciale nella tua vita.
Certo, che se poi fai la vita che faccio io.
Esatto, ma se poi fai l'eremita della montagna come facciamo noi, che usciamo e giusto i ragazzi del bar in centro, perché andiamo ogni tanto a fare colazione da loro quando andiamo a fare la spesa, la commessa del mini market e la nostra padrona di casa, cioè sono le tre persone che...
I vicini,
quando ci scambiamo i pacchi che loro ritirano i nostri, noi ritiriamo i loro... Fine. Cioè, capisci che, nel senso, non incontrerai mai una persona speciale così, a meno che non entra nel bar proprio nell'istante in cui tu sei lì a fare colazione. Però, capisci, è improbabile.
Assolutamente.
Con questo, cioè, io capisco davvero il dramma della solitudine. Però ha una rilevanza nell'economia dell'universo, ripeto, diversa. Detto questo, io direi che però vorremmo dare dei consigli pratici per iniziare a divinare, perché qualsiasi percorso voi seguiate, è importante avere un metodo divinatorio che funzioni per voi, con cui avete feeling, anche solo per dire, ok, ho fatto questa offerta alla divinità Pincapalla, è andato a buon fine, è stato gradito, tiro giù una stesa di carte piuttosto che tiro dei dadi, piuttosto che pesco una runa, giusto per capire se si sta operando in modo corretto, comunque gradito, o si può migliorare.
Ok, do io il consiglio numero uno.
Vai.
Così a bomba.
A bomba.
Prendere consapevolezza dei propri desideri.
Questo è quello grosso, questo è il consiglione.
Però sì, effettivamente una delle difficoltà è proprio quella del restare neutri rispetto alla divinazione, cioè tutti abbiamo la tendenza a sperare che i nostri desideri verranno soddisfatti.
E anche un po' a cercare di forzare il metodo divinatorio, nel senso che magari mi esce una carta che è né buona né cattiva, no? Dipende dalle carte che ci sono nel contesto. O mi esce una figura che non è né buona né cattiva, dipende dalle figure,
esatto,
che sono nel contesto.
Esatto, io la leggo a mio favore.
Esatto.
E anche un altro modo, fra virgolette, di forzare il metodo è, per esempio, per le persone che come me hanno una memoria tattile, per cui, per esempio, i sassetti con le rune hanno tutti delle forme leggermente diverse, io collego, cioè, la forma...
Alla runa
e il mio rischio con questi metodi materici in cui devo pescare in quel modo da oggetti diversi,
ma
è quello.
Infatti, scusami, il metodo migliore per usare le rune non è filare la zampina nel sacchetto,
sì,
e pescare, è rovesciarle, perché in quel modo tu non puoi faccare il metodo.
Lo so, certo.
Certo. E anche qui, se siete persone che tendenzialmente, cioè anche io... involontariamente, ok, come Emmet avete una grande memoria tattile.
Sì, no, ma ragazzi, cioè, io mi ricordo com'è rovinata la costa delle carte.
Sì, è vero.
Cioè, io devo guardare da un'altra parte quando le giro e quando le tiro, perché io mi ricordo com'è rovinata la costa, cioè io vivo una situazione terribile.
Aneddoto. Ho un bellissimo mazzo che è per uso personale, quindi non lo avrete mai visto in giro in pagina, che ha una carta rifettata. Mi è arrivato così, ho voluto tenerlo lo stesso. Emmet, quando io mischio quel mazzo, manco quando io lo sto stendendo.
Sì, quel mazzo ha dei difetti proprio.
Sì, quel mazzo ha dei difetti. Emmet sa già la
anche
carta che io sto...
Anche proprio sulla doratura delle carte.
Sì,
cioè,
che io sto girando, perché, vabbè, è molto bello. Ha il bordino dorato, ha una stampa assolutamente carina.
Deve essere che quel mazzo era un, cioè, difettato,
sì,
di stampa.
Sì, infatti l'abbiamo trovato super scontato quel, sì, mazzo. E in realtà l'ho preso perché mi piaceva e non pensavo di usarlo. In realtà è un mazzo ottimo. E niente, ha dei difetti, per cui io quando metto giù le carte girate che le sto leggendo, Emmet mi dice già: ah, quella è la carta X. Io lo giro ed è effettivamente la carta
che
X.
Sembrano grandi poteri psichici.
No, in realtà, cioè, riconosce i difetti
in
delle carte.
In realtà è fottuta memoria.
Sì.
Mamma mia.
E quindi, se avete questa problematica, scegliete un metodo divinatorio che non potete, tra virgolette, faccare, ovvero tutti quei metodi che sono di calcolo. La geomanzia, l'astrologia oraria, non potete fregarlo. Cioè, se siete persone con queste tendenze sia a vedere le cose troppo positive sia a vedere le cose troppo negative, scegliete proprio un metodo che sia schematico quasi.
In realtà, purtroppo, anche l'astrologia e la geomanzia hanno delle grosse componenti interpretative,
sì,
come tutti i metodi divinatori.
Ovvio, come abbiamo già detto.
È per quello che prendere consapevolezza dei propri desideri permette
anche delle proprie tendenze,
esatto, permette
dire
di fare una quadra fra quello che c'è, quello che io sto leggendo e quello che vorrei si realizzasse. E allora, facendo le dovute sottrazioni di quello che desidero si realizzi da quello che io sto leggendo, otteniamo un risultato
più o meno giusto.
Anche perché io non sono d'accordo totalmente sul fatto che debbano sempre essere altri a divinare per noi, cioè,
no,
per me è proprio una cosa brutta, nel senso,
io sono assolutamente in disaccordo con questa cosa, in realtà, cioè non ci credo assolutamente che tu non puoi leggerti le carte.
Anzi,
sono in totale disaccordo.
Però devi entrare in contatto con te stesso, con il simbolismo dell'oracolo e riuscire a maturare un certo grado di oggettività.
Sì, e non solo. Devi anche smetterla di prenderti in giro in qualche modo. Cioè, sia... forse prenderti in giro sembra offensivo, però tutti noi... Questa è proprio psicologia spiccia da bara, ok? Tutti noi tendiamo a vedere la realtà in modo non oggettivo.
Beh, questo...
La vediamo in modo soggettivo, quindi la vediamo più negativa, più positiva rispetto a quella che oggettivamente è.
La vediamo dal nostro punto di vista,
sì,
grazie al cazzo, cioè come osservi il mondo da
dal
dentro il tuo corpo.
Beh, ma dimmi
fuori
che questa cosa non è una cosa che a cui nessuno ti fa far caso.
No,
domani
è vero, però tu osservi il mondo da dentro il tuo corpo a fuori.
Esatto.
Quindi, cioè,
dobbiamo imparare a fermarci un secondo, mettere le cose sulla bilancia e dire: ok, è davvero nera come la vedo? È davvero rosa come la vedo? Sì. No, ok, com'è? Se io non fossi io il soggetto di questa situazione, come la vedrei? Come sarebbe? Cerchiamo di maturare questo senso di oggettività. Poi è difficile quando si parla di noi stessi, perché è ovvio che siamo anche preda delle nostre emozioni, perché magari una cosa ci rende particolarmente felici, particolarmente entusiasti, allora siamo: no dai, ma è meglio di quello che sembra. O una cosa ci fa stare particolarmente male, allora è peggio di quello che sembra. Ma imparare a prendere un attimo le distanze dai nostri sentimenti, non reprimerli, no, cattivo gattino, non si reprimono i sentimenti, cattivo!
ma a dire ok, provo rabbia. Perché provo rabbia? Per questa ragione, questa ragione, questa ragione. Posso prendere la distanza dalla mia rabbia, guardarla, accettare che io provi rabbia, dire ok.
E continuare a provarla.
Sì, continuare certo, a provarla. Guardarla in faccia e dire ok, sono arrabbiato, ma posso guardare un attimo fuori dalle lenti rabbia? Sì, no, no, va bene, non divino ora.
Esatto.
Sì, posso guardare un attimo il mondo fuori dalle lenti della rabbia? Ok, la rabbia come qualsiasi altro sentimento, sono una pallina di gioia, felicità e amore? Riesco a guardare fuori dalla mia pallina di gioia, felicità e amore? Sì, no. Perché non tutto è la valle degli unicorni coccolosi e non tutto è la valle della cacca puzzolente. In genere camminiamo nel mezzo e dribbliamo un po' a destra, un po' a sinistra, un po' a destra, un po' a sinistra. Però è ok. Un'altra cosa che secondo me è importante nella divinazione è capire qual è il metodo con cui abbiamo feeling.
Sì.
Tutti possiamo divinare con tutto, ma non è detto che un metodo sia ok per noi, nel senso che a livello teorico...
Quanto è vero.
Tutti...
E non sentitevi inadeguati,
no,
ragazzi.
No, raga, è assolutamente ok. Io ho, a parità di Sibille... di tipo di Sibilla, io c'ho una Sibilla che non riesco a leggere e raga lo leggo da 26 anni, so a memoria tutte le virgole e i difetti di stampa di tutte le Sibille che abbiamo in casa, ma c'è un tipo di Sibilla che io non riesco completamente a leggere, Emmet le legge benissimo, sono inadatta o sono sbagliata, Emmet è un genio, no, è normale, è normalissimo Mariluce.
No, ma proprio anche quando vi scornate contro, cioè, il fatto che non riuscite ad apprendere un metodo, per esempio, io ho vitale bisogno dell'astrologia nei miei studi perché di sì, per una serie di ragioni.
Perché di sì, cazzo!
E quindi sono anni che io mi ci sto incaponendo, ma mi ci sto incaponendo perché io senza un approfondimento ulteriore in quel senso non vado avanti negli altri studi, quindi devo recuperare, come quella materia in cui sei sotto, no, alle superiori, che
hai bisogno di recuperare.
Esatto, che devi fare per forza l'esame, quell'esame all'università che cazzo dal primo anno che non riesci a passare, ma ti serve. Analisi 1, tendenzialmente.
L'incubo.
No, per me è stato un incubo. Cioè, io avevo una professoressa, sì. Una docente che faceva apposta i test di analisi per farli fallire agli studenti e lei gioiva del fatto che ne
perdonami,
passavano 5 su 40.
Perdonami.
Una puttana maledetta.
Esatto. Cioè, a quel punto tu non sei una docente, a quel punto tu sei una stronza.
Esatto, io non sono solita insultare dando della puttana alla gente.
No, no, sei una stronza schifosa.
Vabbè.
Perché lo fai apposta, tu non lo fai con l'intento di insegnare,
sì.
Tu lo fai con l'intento di essere una stronza e di far passare un periodo infernale alle persone.
Vabbè.
Per il puro gusto di sadismo. Allora lascia perdere l'insegnamento,
sì.
Vai a fare la mistress, ti pagano per fare quello e non rompi il cazzo alla gente.
Vabbè.
Che a cui non gliene frega niente di questa cosa.
Comunque,
scusate,
però...
io mi arrabbio, parentesi, io mi arrabbio tantissimo quando vedo questi atteggiamenti dalle persone,
sì.
Che si mettono dal punto di vista dell'insegnamento. Io sono dislessica, lo sapete, ve lo dico sempre, e questa cosa l'ho vissuta malissimo.
No, ma tranquilla, lei era proprio un
essere abietto. Lei era una stronza schifosa.
Lei era un essere abietto, cioè... perché io, vabbè, ad un certo punto ci ho anche rinunciato a passare analisi, ma c'erano miei compagni che, minchia, ci si chiudevano e facevano, cioè, il pre-sessione...
Da inferno. Sì, e sono quelli che ogni tanto io becco su TikTok,
sì,
che sono,
sì,
quelli che mi fanno non mi fanno imbufalire i ragazzini, ovviamente, ma che piangono come delle fontane, ma non è possibile, ho studiato per 3 mesi,
comunque,
non sono uscito di casa.
Visto che abbiamo un pubblico crescente di universitari, sappiate che non siete soli.
No, non siete soli, ragazzi, non sentitevi male, anzi, cercate altri come voi su TikTok, per esempio, perché è più facile trovarli, e fate
sfogatevi.
Comunque,
torniamo
al punto.
Cioè, un conto è che avete tassativamente bisogno di imparare una cosa, e allora... Cioè, lì, raga, libri e giù a spaccarvi la testa. Però se come me, per esempio, una certa cosa vi è particolarmente ostica, l'astrologia, e ne potete fare a meno e la vorreste imparare per un vezzo più che altro e non ci riuscite, o la vorreste imparare perché vi hanno detto che è la cosa più fica sulla faccia della terra e se non sei quello non sei una vera strega
masticazzi,
mandate a fanculo e la vostra sanità mentale viene prima, anche perché non il cervello di tutti funziona allo stesso modo.
Viva le neurodivergenze. Iniziamo a parlare anche di questo, ragazzi, cioè non è che perché una persona è particolarmente portata per dei metodi matematici, perché la matematica gli è di facile intuizione, allora tutti devono essere così. Siamo tutti diversi, il cervello di tutti, neurotipici e neurodivergenti che siano, funziona in maniera leggermente diversa. Fammi finire, scusa. Perché dipende da una chimica delicatissima, quindi tu produci un po' più di testosterone e un po' meno di estrogeni, il tuo cervello funziona in maniera diversa.
E soprattutto, a volte, torni sulle cose dopo 5, dopo 10 anni, dopo 15 anni, a me è successo con i 15, e alla luce di altre conoscenze, allora inizia ad ingranare il meccanismo.
Sì, è vero. È vero. E ci sono, secondo me, metodi divinatori che hanno più questa cosa e metodi divinatori che l'hanno meno.
È tipo, guarda noi con la geomanzia.
Sì, ma
cioè, noi
anche
ad un certo
rune.
Punto abbiamo iniziato a fare tutta una serie di altri studi satellite, abbiamo ripreso in mano il core della geomanzia e mind blowing.
Illuminazione. Ma anche le rune, per esempio, questi vi porto l'esempio delle rune perché sono a casa mia, ma parliamo anche degli ogam o di altri metodi divinatori che sono accalati all'interno di una certa tradizione. Quanto più tu approfondisci la tradizione, quanto più tu approfondisci il contesto sociale, storico, mitologico in cui è calato quel metodo divinatorio, quanto più lo capisci, perché cioè puoi leggerti tutti i libretti delle rune che vuoi, anche quello che io consiglio sempre di Polia, che è fantastico, però Polia fa un certo tipo di esame, per quanto sia un libro fatto benissimo, fa quello e basta.
Sì, quasi si rincorre la coda in
esatto.
qualche modo.
Ma quando tu poi vai a leggere, ad analizzare, a leggere gli studi che analizzano il mito in base allo studio, sti cazzi, insomma, vai a dire, ok, questa runa che esce in questa posizione con queste altre rune vicino richiama questo evento mitico in cui c'erano effettivamente queste tre rune, e potrebbe voler dire non solo questo significato in base ai significati della runa, ma anche quest'altra cosa legata alla mitologia che potrebbe andare a richiamare. E a quel punto il metodo divinatorio vi parla davvero. Quindi non andate in paranoia se ci sono metodi divinatori o mazzi che non fanno per voi, cioè magari prendete un mazzo di tarocchi classici perché vi hanno consigliato i weird, per dire, uno che viene
weird.
Cosa ho detto?
Maledetta
che
dislessia.
Sono dislessica. I weird, perché vabbè, li consigliano tutti, li prendete e per voi sono muti. Ragazzi, capita. Io vi dico che l'unico mazzo di tarocchi con cui riesco a leggere veramente bene, essere veramente funzionale, è quello di Listrani e la Santissima Muerte, che pure di tradizionale di tarocco
a poco.
Eppure a me quel mazzo parla tantissimo. Io ho preso in mano quel mazzo e per me i tarocchi sono muti, ho iniziato a entrare nell'ottica del tarocco, ho iniziato a capire l'ottica del tarocco.
Anche perché tutto sommato per approfondire c'è sempre tempo.
Assolutamente.
Vai, consiglio numero 3.
Non demoralizzatevi. Non demoralizzatevi. Le prime stese faranno sempre schifo.
Beh, stese, le prime...
Le prime, chiamiamole stese, divinazioni, le prime stese di carte, tiri di... Faranno sempre schifo. Sbaglierete sempre. Saranno sempre così, pressapochisti. È normale, normalissimo, Mariluce. È come quando andate in palestra. È ovvio che entrate in palestra e sollevate il peso da 2 kg, perché fino a ieri facevate il sollevamento del telecomando. ok? E quindi partite dai 2 kg, poi farete i 5, poi farete i 10, poi farete i 15 e via e via e via e via. E poi tra 10 anni sarete dei bodybuilder.
Se
quello è il vostro obiettivo, se no potrete sempre andare in palestra e sollevare il vostro peso da 5 kg perché quello vi basta. Cioè, non dovete per forza performare al massimo qualunque tecnica. Dipende da quello che volete fare, da cosa vi serve nella vostra, nella vostra pratica. Nella vostra pratica vi serve solo tirar fuori 3 carte dopo un rituale per sapere se è andato bene, tirar fuori 3 carte mentre state studiando il vostro rituale per sapere se lo state pensando in maniera corretta. Magari non vi serve performare la divinazione. Mm-mm. O magari non vi piace divinare, non sentite che è una cosa vostra. Io, vabbè, vi consiglio un minimo di divinazione, è utile nella vita
del mago.
Direi
che è indispensabile.
Sì.
Però, cioè, per esempio, a me la divinazione non frega particolarmente, cioè...
Tu hai adottato una D.
Io ho quelle 2 o 3 cose per cui sono nerd.
Sì.
Quella cosa che devo imparare necessariamente, che è l'astrologia, e poi sto bene, cioè, nel
sì.
mio.
Cioè, è normale, ok, che qualcosa non faccia per voi. Poi è ovvio che non cadete nella pigrizia, ecco. No, non fa per me perché non ci avete sbatta di impararlo.
Assolutamente.
Cioè, capite se sinceramente... È un'altra cosa, questo è il consiglio così nella vita, siete sinceri con voi stessi. Io lo so che questo ve lo ripeto da ormai 4 anni, ma potete mentire a tutti, nel senso, su internet volete raccontare di essere gigrobo d'acciaio? Raccontatelo se vi rende felici. Però nel buio della vostra cameretta siate sinceri con voi stessi, perché solo quando sarete davvero sinceri con voi stessi, riuscirete a fare le cose, riuscirete a raggiungere degli obiettivi. E non lo dovete fare per dimostrare a me, a Emmet o a Gina Pina, maga e streghina, che siete bravissimi. Dovete farlo per voi stessi.
E io direi, su un po' sulla falsariga di questo e di quello che dicevo all'inizio, immergetevi nella tradizione che seguite, cioè preferenzialmente cercate di andare ad esplorare i metodi divinatori che riguardano quella tradizione, e soprattutto davvero vivetela, immergetevi in quella tradizione e contemplate il fatto che non tutti i metodi divinatori sono indiretti, quindi avvengono per sorteggio di elementi da un certo gruppo, no?
Sì.
Come può essere il sorteggio delle rune, il sorteggio delle carte divinatorie, eccetera eccetera. Ci sono anche metodi di ispirazione diretta.
Assolutamente.
Quindi sono tutti quelli che prevedono
uno stato di estasi.
Sì, uno stato di estasi, un invasamento della persona nel ruolo di oracolo, una trance sciamanica.
Faccio una
e via discorrendo. Quindi magari per voi potrebbero non essere adatti i tarocchi, ma invece lavorate già in un contesto di animismo, diciamo di stregoneria, e sono più vicini a voi, che ne so, il viaggio sciamanico o altri tipi di estasi a scopo divinatorio. Chiaramente non è che una cosa esclude l'altra, però valutare il fatto che anche lo stato alterato di coscienza possa essere piegato ad un uso divinatorio sicuramente dà una prospettiva diversa su quello che si può fare all'interno di tradizioni dove, per esempio, il tarocco c'entra come i cavoli a merenda.
Sì.
Vedi la stregoneria, per dire, cioè, con questo, praticate stregoneria e usate i tarocchi, continuate a farlo, cioè, non sono
carità.
Io che vi dico di non farlo, però sicuramente il modo...
più tradizionale,
rigido, sì, no, ma il modo rigido in cui lo schema di simboli è organizzato nel tarocco si sposa male con la ricerca
di un contatto mistico che è insito nella stregoneria.
Esatto. E che è pervasivo più che altro nel percorso stregonico.
Io faccio però un piccolo appunto,
e comunque, scusami, poi ti lascio l'appunto, e comunque anche lì sì, per i metodi che si basano sull'estasi e gli stati alterati di coscienza sicuramente è più facile ingannarsi, però a fianco di un lavoro su se stessi comunque ben condotto, il presagi che si ottengono, le visioni che si ottengono, le ispirazioni che si ottengono sono comunque veritiere.
Assolutamente. Cioè. Il problema è quello, nel senso, bisogna, prima di affacciarsi a un lavoro di visione mistica, bisogna lavorare su se stessi, perché io volevo portare un esempio che ho visto in vari gruppi e quando andavo a fare i cerchi sciamanici secoli fa, cioè di gente che
mio animale di potere è l'aquila, allora mi sdraio e sbatto le ali.
Sì, assolutamente. E non solo, c'è gente che palesemente non stava viaggiando, perché a me è capitato di rientrare prima del suono del tamburo da un viaggio e mettermi seduta, perché vabbè, ero rientrata male, quindi ero agitata, avevo bisogno di mettermi seduta e guardare la sala proprio per quel momento in cui tu dici ok, dove sono, chi sono, cosa ci faccio qui, in cui torni centrato, e di vedere gente che palesemente non stava viaggiando perché si agitava come un crotalo, scambiava posizione perché era scomodo, gente che sbatteva le ali perché il suo animale di potere è l'aquila,
sbatteva le braccia non abbiamo le ali,
vabbè, sbatteva le braccia perché il suo animale di potere è l'aquila, e gente che poi raccontava esperienze che non è che perché è vera solo la mia,
no,
raga,
però capisci che sono artefatte.
Esatto, capisci che sono un'espressione subconscia di quello che loro vorrebbero effettivamente avere, effettivamente esperire, effettivamente ottenere, perché non riescono a farlo nella vita reale. E questo lo dico a fronte di persone che conoscevo bene e che dicevano di vedere cose, di esperire cose che tu li guardavi e dicevi ah mio, dai. Solo che ovviamente già non puoi metterti a dire no, non è vero, tu parti dal presupposto che tutte le esperienze sono vere.
Sì, comunque c'è una sospensione della credulità, no? Cioè tu,
dell'incredulità
scusatemi, no, perché per alcuni
la credulità, sì, beh, per alcuni c'è la sospensione della credulità.
Sì, una sospensione del fatto che non credi.
Esatto.
Quindi dai per buono e credi, e parti dal presupposto che sia vero, che sia,
perché poi nel momento tu ci credi a quello che ti raccontano, e quando poi ci pensi dopo, come la famosa sciamana che è andata che ha puntato il dito, questa ve la racconto.
Sì, vabbè.
Momento aneddoto della triste vita di Dee quando frequentava i corsi nell'ambiente New Age. Tizia che si spaccia per grande sciamana TM.
E russo-siberiana.
Che... No, te l'ho detto, no. Lei era... Aspetta, lei era toscana, però viveva qui al nord, però aveva origini scozzesi, russe e siberiane.
Che al mercato mio padre compro. Ottimo.
E narrava di questa cosa che lei un giorno, così presa dall'ispirazione divina, ha puntato il dito sulla mappa nella Russia e lì è andata, e quando è arrivata si è trovata questa vecchina, la classica vecchina, perché non c'aveva la nonna strega, lei c'aveva la vecchina magica.
La vecchia magica sembra una carta di Munchkin, sì, cazzo.
È una carta di Munchkin.
Oh, ma sai che mi sa che in una delle espansioni
c'è la vecchia magica, mi
o
sa.
O qualcosa del genere.
Sì, vabbè. Si è trovata la vecchia magica che le fa, quando è arrivata in questo villaggio, vabbè, che lei ha puntato a caso sulla mappa della Russia, ce n'hai messo di tempo per arrivare, ti stavo aspettando. E poi si è svelata essere una protagonista di Young Adult, ovviamente, con i poteri magici mistici.
Oh mio Dio.
Il fatto è che in quell'ambiente tu sei talmente preso nel momento del tutto che ci credi in quel momento alla persona, poi torni a casa, ti fai un teuccio caldo, ti metti al tavolo e dici aspetta un momento, questa l'ho letta da su qualche romanzo young adult, questa cosa del punto il dito sulla mappa e trovo la strega, o forse era un film,
vabbè.
Okay. E quindi, cioè, vabbè, a parte queste cose, il lavoro col mistico, con le visioni mistiche, con la ricerca di una visione, è molto complicato. Cioè, la cosa seria era questa. che c'è bisogno di mettersi in dubbio. Lo so che sembra brutto da dire, però io non è che tutti i viaggi che faccio, eppure raga, cioè, ho una certa esperienza, li prendo per buoni, li prendo
anche perché
per
scuri, hai dietro a me che ti dice
che mi fai le facce brutte.
Vabbè.
Che mi fai le facce
no,
brutte.
No, guarda, non penso proprio che sia così come dici.
Sì.
No, non credo che succederà questa cosa. No,
ma anche perché
non è possibile, cioè.
Anche perché a volte sono allegoriche le cose che ti vengono
anche
fatte
perché
vedere.
A volte sono tue paranoie, cioè il viaggio, cioè è capitato anche a te, nel senso
sì, sì,
che poi abbiamo riparlato mesi dopo di viaggi che hai fatto e ci siamo dette, ah ok, gli spiriti mi hanno messo davanti alla mia paranoia perché dovevo elaborarla, io non ho capito un cazzo, cioè
capita raga,
succede
assolutamente,
come è successo che io facessi delle letture di carte che poi si sono rivelate eccessivamente paranoiche, se non del tutto sbagliate, perché in realtà non avevo capito un cazzo. Cioè,
ecco,
succede a tutti, voglio dire.
Assolutamente. Un'altra cosa importante che ci stavamo...
Soprattutto su quelle personali è difficile,
esatto,
avere quel grado di oggettività, perché sai, se un'altra persona è più fluido in qualche modo...
E sei anche più distaccato emotivamente, anche se le leggi per le persone a cui vuoi bene, sei più distaccato emotivamente. Una cosa importante che ci stavamo dimenticando di dire... A volte le carte leggono le vostre paranoie. Cioè a me capita con dei clienti, se
sì,
ascoltano il podcast...
Carte, metodi divinatori in generale.
Sì, sì, sì. Se ascoltano il podcast sapete che sto parlando di voi, a cui io devo fare due volte la stesa della stessa domanda, perché la prima è l'espressione della loro paranoia.
Mm-hmm.
Capita! Quando vedete delle carte particolarmente devastanti e particolarmente nefaste, prima di dire, oddio, andrà tutto male... Fermatevi, tirate su, fate un giro di purificazione, anche solo un giro di incenso, e rifate la stesa. Se anche la seconda stesa è effettivamente nefasta, allora ponetevi una domanda.
Dubitate delle stese che sono la morte nera o la gioia suprema.
Ah sì, assolutamente.
Cioè, quelle tendenzialmente sono...
Poi, capita assolutamente che sfate la stesa ed è assoluto schifo.
Ah sì, beh, certo,
nel
capita
senso,
anche quello.
Però fate sempre la controprova. E un ultimo consiglio, perché questa cosa l'ho vista fare, non mettete alla prova il genio del mazzo.
Il genio dell'oracolo, perché
sì,
poi cioè, non è solo una...
Vabbè,
cosa
io parlo di mazzo, però cioè, non mettete alla prova il genio dell'oracolo facendogli domande di cui sapete già la risposta per vedere se davvero vi risponde giusto, perché vi risponderà sbagliato apposta, perché state dubitando della sua capacità di rispondervi e vi faccherà apposta, e da lì in poi vi faccherà sempre.
Esatto, assolutamente.
Cioè, mettete più che altro alla prova la vostra capacità di interpretare l'oracolo.
Ecco, a proposito di questo, molto utile un quaderno dove annotare quando si fanno delle divinazioni, qual è il risultato ottenuto e successivamente cosa succede. Questo permette anche di andare a rilevare tutta una serie di schemi, per esempio di combinazioni di carte, di combinazioni di segni geomantici, di combinazioni di aspetti astrologici fra pianeti, via discorrendo, e vedere come si comportano all'interno di varie situazioni, di varie domande. A volte noterete che quando la risposta va in una certa direzione, a prescindere dalla domanda specifica, comparirà sempre quello schema di, diciamo, elementi. Potrebbe essere una coppiata di carte, potrebbe essere un pianeta in una certa casa o in un certo aspetto, un segno geomantico in un certo luogo della carta e via discorrendo. Questa cosa è molto utile per instaurare un dialogo personale,
sì,
con l'oracolo. Perché anche, per esempio, se nel caso dei tarocchi ci sono delle combinazioni di carte più o meno standard che identificano diversi tipi di situazione, il rapporto con il mazzo, con il singolo mazzo e con il genio di quel metodo oracolare è sempre personale.
Assolutamente. Tra l'altro c'è una cosa che a me capita, e per dire alla mia bisnonna non capitava, io so che quando scende una determinata carta nella mia lettura, e non vi dico quale, non per la segretezza, ma per non influenzarvi, ha un significato particolarmente negativo, particolarmente nefasto. E so che se esce quella carta in una mia lettura personale ha quel significato, e quelle che invece faccio per i clienti ha un significato differente. Questa cosa io l'ho osservata negli anni, e so che esce quella, lascio perdere la cosa per cui ho chiesto. E la mia bisnonna, che usava le stesse precise identiche carte, a lei non lo ha mai fatto mai quella carta, anzi quando ha avuto una certa età era una carta che a volte la identificava come lei, come persona. Quindi non è detto che la carta che per me ha un significato nella mia lettura personale, del modo in cui io ho instaurato il rapporto con il genio delle carte, sia universale.
Assolutamente. Ultime due cose che mi permetto di dire: non abusate della divinazione, cioè voi dovete partire dal presupposto di vivere la vostra vita facendo le scelte che vi caratterizzano come persone, in base alla vostra natura, in base a quello che volete, eccetera eccetera. La divinazione deve essere un metodo che utilizzate per avere un'idea del contorno, cioè io faccio questa cosa, cosa succederà? Cosa, per esempio, decido di intraprendere questo percorso universitario o questo nuovo lavoro, cosa? Eccetera. Quali difficoltà dovrò affrontare? Sì, così siete un pochino più consapevoli e non, magari la mazzata sui denti ve la prendete, ma un po' più piano.
Magari con un paradente.
Esatto.
Ecco, non delegate al metodo divinatorio le vostre scelte di vita, cioè non arrivate a fare che film vado a vedere oggi, tre carte su la casa e tre carte su Meghan.
Esatto, più che altro perché a quel punto, cioè, non vivete più.
No.
Diventa un'ossessione, significa che inizierete a non muovere un passo.
Se non facendo una divinazione.
Ed è una forma di dipendenza.
Brutta.
E paragonabile alla dipendenza, direi, da un fake guru.
O dal gioco d'azzardo, perché a quel punto diventa la dipendenza dal gioco d'azzardo.
Quindi non cascate in questo tranello dell'abusare delle divinazioni. Un'altra cosa, sempre sulla falsa riga di questo, prima di fare estese su ma quella persona mi sta mentendo, ma questa persona...
Tanto vi uscirà di sicuro di sì, perché è semplicemente l'espressione della vostra paranoia.
Esatto. Mettete piuttosto alla prova le persone in altro modo.
Però, raga,
anche perché se fate questo tipo di cosa vi resterà sempre il dubbio di aver fatto
sì, di esservi presi in giro. Però raga, cioè, se dovete dubitare della persona con cui che vi sta vicino,
ma no, ma cioè io intendevo
sì, no no no, ma cioè, ma poiché questa cosa sta diventando di moda, ogni tanto le becco su TikTok, il mi ha mentito ma io ho fatto la stesa dei tarocchi, mi ha mentito ma io ho fatto la stesa con le sibille. Ma se dovete vivere così, raga, piuttosto andate a ragionare sul perché non avete così tanta fiducia delle persone che vi stanno vicino, cambiate giro di amicizie.
E soprattutto quando, per esempio, chiedete alle carte degli spoiler su come andranno una relazione o determinate cose, prima di fare le divinazioni alle carte o qualsiasi altro metodo,
sì, beh,
prima di fare le divinazioni chiedetevi se davvero lo volete sapere, siete pronti ad accettare il risultato qualunque sarà.
Esatto, o non lo volete sapere e semplicemente vi piacciono gli spoiler. Allora piuttosto fatevi una fantasticheria di quanto sarà bella, perfetta, meravigliosa e fantastica la vostra relazione o la
esatto.
vostra cosa. Un'altra cosa, non cadete nella paranoia del ho fatto una divinazione su questa cosa, è uscito negativo, allora andrà male, perché a quel punto diventa la profezia autoavverante.
Esatto.
Che le carte abbiano espresso la vostra paranoia o che abbiano espresso veramente la potenzialità negativa non sono la verità assoluta, non sono il destino ineluttabile perché l'ho visto, non siamo in Dottor Who.
Esatto, e siccome questo va un po', fra virgolette, contro l'idea che bisogna fidarsi ciecamente del risultato, torniamo al mio discorso, cioè non abusate, fate divinazioni che siano significative e di cose che davvero è utile, importante o contestualmente rilevante sapere. ultimissimo consiglio, poi andiamo in chiusura e vi lasciamo per oggi. Questo 2 centesimi di esperienza personale, ascoltatevi e imparate a capire quando non siete nelle condizioni di divinare. Io so che quando provo determinati sentimenti, qualsiasi divinazione io metta in atto è merda o totalmente inconcludente.
Assolutamente.
Questa cosa non significa che siete dei cretini dominati dalle vostre emozioni.
È normalissimo, mari luce.
Esatto, significa semplicemente che dentro di noi la marea provocata da determinate emozioni a volte sfonda gli argini della gestibilità.
Assolutamente.
È ok, non significa essere dominati dalle proprie emozioni, significa essere umani e provare delle emozioni.
Esatto. Punto. Per esempio, ragazzi, io soffro d'ansia.
Esatto.
Se io sono vicina a un attacco d'ansia o il mio livello di ansia è troppo alto, io non tocco le carte divinatorie, perché so che inizierò a scaricare la mia ansia sulle mie carte e non solo divinerò di merda, ma schiferò il mio mazzo e poi dovrò stare a fare la mega purificazione.
Per esempio, io non posso assolutamente, cioè non posso, nessuno me lo impedisce, no, però non lo faccio. Non faccio divinazioni su cose che mi provocano un certo tipo di ansia.
Assolutamente.
Perché se è negativa mi si trigger ancora di più l'ansia.
E allora andrà sicuramente tutto di merda.
E se è positiva mi convinco di aver sbagliato a divinare, esatto. Quindi ho comunque ansia.
Non cambia niente.
Capite? Quindi imparate ad ascoltarvi. Intendo questo con ascoltarvi. Ognuno di noi ha dei limiti.
Ed è ok, cioè non è che siete meno qualcosa perché Pinco Pallo dice che lui non ha i limiti, lui le divina sempre, lei divina sempre, loro divinano sempre. Non credeteci, non è vero. Tutti siamo esseri umani, tutti abbiamo dei limiti. Cioè il momento in cui sei super impallato e azzecchi tutto e sei una macchina da guerra... È il momento in cui sei una panda 4x4 del 93 con una ruota bucata, la marmita bucata, e quando ti accendi fai gnaca 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 gnaca.
Sì, è vero.
È ok.
Comunque sentirsi cariatidi a volte va bene.
Sì. A volte goditi il tuo essere una panda del 93 con una ruota bucata e la marmita rotta.
Come si suol dire, stai nel momento.
Esatto, stai nel momento e dici ok, oggi va così. Agnagnagna, e niente.
Secondo me ci chiederanno una suoneria registrata.
Se la volete ve la faccio. La suoneria per i messaggi.
Va bene, ok, allora detto questo, fine del primo podcast del 2023. Possiamo spuntare anche questo dalla casella delle cose fatte.
Fantastico.
Gli inizi sono sempre la parte più difficile, abbiamo rotto questo argine, che bello!
Se avete domande, volete dei consigli, ci sono delle cose non chiare, ricordatevi che ci trovate sempre sui nostri social, particolarmente su Instagram.
Nexus_Arcanum.
Esatto. Se no potete mandarci una mail a info@nexusarcanum.it, scritto tutto attaccato.
Assolutamente. E direi basta, perché in realtà Facebook è all'abbandono.
Sì, non pubblichiamo pochissimo.
E TikTok è destinato a diventare come Facebook, perché ragazzi, cioè noi abbiamo lasciato
un witch talk un po' gnecco, siamo rientrate negli ultimi...
Ho disinstallato TikTok, ecco. Cioè, sostanzialmente.
Io ce l'ho, però ho un account in cui ho salvato cosplay e gente che parla di D&D.
E gente che parla di cucina.
E gente che parla
perché
di cucina.
Perché io devo rubare le ricette.
Sì, certo. E gente che parla di cucina. Fine. Quindi, vabbè.
Lo ripetiamo ancora. Noi abbiamo lasciato su Facebook una pagina che era in crescita, direi.
Aveva quasi 4.000 like.
Perché l'ambiente era super tossico.
E non abbiamo intenzione di entrare in un altro ambiente ancora più tossico, perché TikTok sta diventando peggio di Facebook.
Poi questo chiaramente è il nostro punto di vista. Cioè, noi non ci troviamo, non riusciamo neanche... in realtà capire bene come stare in 3 minuti, visto che per un podcast che doveva essere banale, ma sì, durerà 40 minuti, 1 ora e 30, cioè.
E pensate che questo è il podcast di virgolette livello 1, perché di quello di cui abbiamo parlato in questo podcast, io ho ancora abbastanza robe da dire per farne un altro. Fondamentalmente più di un altro. In
forse
realtà.
Quelli in cui racconteremo specificamente delle ricerche di Dee sulle sibille, su tutta questa. Su tutto questo discorso saranno anche più di uno.
Eh sì, anche perché c'è già solo per parlare della storia delle sibille.
È un podcast.
È un podcast.
Ma quelle cose le troverete su Patreon.
Esatto. E quindi direi che per oggi ci salutiamo. Speriamo che la prima puntata vi sia piaciuta. E alla prossima.
E ricordatevi che quest'anno siamo carichi a molla.
Madò, serio, eh?
Quindi continuate a seguirci.
Ciao! Ciao.